Benvenuti in questa nuova puntata del podcast
Sblocchiamo il futuro.
Io sono Luca e oggi con me ci sono
Claudia,
Amira
e Aurora
della terza D dell'Istituto Martin Luther King di Roma.
Sblocchiamo il futuro, qui e ora, cambiamo le regole, nessuna paura, un passo alla volta, un sogno che sale per un mondo migliore, per non restare uguale.
Ma a voi è mai successo di non essere capiti dagli adulti?
In questa puntata vogliamo parlare della differenza della nostra generazione e quella degli adulti.
Infatti succede molto spesso che i nostri genitori non capiscono le nostre emozioni, come rabbia, ansia, molto probabilmente anche le nostre preoccupazioni.
A me per esempio è capitato che per scegliere uno sport motocross i miei hanno opposto resistenza, perché comunque vabbè un po' li capisco perché comunque è uno sport un po' pericoloso, però questo sogno ce l'ho da quando sono bambina e quando ho proposto di farlo loro mi hanno iniziato a dire che non potevo perché poi magari mi facevo male, però alla fine con gli sforzi alla fine però sono riuscita a convincerli anche da sola in realtà, e ora vado anche ai mondiali.
Alla fine questo è un caso positivo. Io per esempio con la scelta delle nuove scuole vorrei fare una scuola, ma i miei genitori sono contrari perché pensano che non posso andare fino in fondo, e invece io vorrei andare fino all'università. Per esempio a me piacerebbe diventare un veterinario perché gli animali mi hanno sempre molto appassionato.
A volte capita che i genitori mettono la scuola soprattutto e levandoci le nostre passioni e i nostri hobby perché andiamo male a scuola. E questo non è giusto perché noi oltre la scuola abbiamo una vita, abbiamo delle passioni, abbiamo degli hobby, abbiamo una vita sociale. E questi hobby, queste passioni sono fondamentali per noi perché ci aiutano per lo sviluppo della crescita e delle emozioni e di tutto e della nostra personalità.
Noi oggi viviamo infatti in un mondo in cui è molto difficile che veniamo capiti e certe volte può capitare anche che non ci capiamo da soli.
Sarebbe importante parlare con qualcuno esperto proprio nel settore, diciamo come uno psicologo, che rispetto agli adulti che magari hanno idee diverse, sono cresciuti in modi diversi, e riescono a capirci meglio e darci anzi consigli che possono aiutarci radicalmente.
Sotto un cielo che non sa parlare, tra mura che non vogliono cambiare, abbiamo mani, abbiamo idee.
A proposito ragazzi, noi a scuola abbiamo uno psicologo.
E allora sarebbe il caso di farvi qualche domanda, che ne dite?
Sì, è una buona idea.
Benvenuta dottoressa Saccone su Radio Melle King e grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande per il podcast Sblocchiamo il futuro.
Sappiamo che lei collabora con la nostra scuola da diversi anni per lo sportello psicologico. Secondo lei, perché è importante e utile avere a scuola un servizio come quello che lei svolge?
Buongiorno ragazzi, vi ringrazio per questa opportunità e per l'interesse mostrato rispetto al servizio di consulenza dello sportello d'ascolto. Perché uno sportello d'ascolto a scuola? E in realtà la scuola è un luogo come un'agenzia formativa, tanto quanto la famiglia, dove noi trascorriamo diverse ore della nostra vita, diverso tempo, diversi giorni, diversi anni, e che ci accompagna nella crescita in tutto il nostro percorso di vita. La scuola non è da intendersi soltanto come un luogo dove si vanno ad apprendere ad acquisire delle competenze didattiche, culturali, ma è anche un luogo, già da diversi anni, concepito come una possibilità di affiancare il minore nelle varie fasi della crescita, nella sua formazione, cioè renderlo un cittadino colto, sociale, e anche in grado di poter avere forme di protagonismo nella propria vita, nel gestirlo, nel poter gestire questa sua esperienza. Di fatto lo sportello serve a condividere con gli adulti eventuali situazioni che vengono osservate, dove il minore nel passaggio della sua crescita e quindi delle fasi evolutive parliamo da preadolescente nella media, nelle medie, e preadolescente adolescenza, dove c'è uno sviluppo psicofisico, dove ci stanno una serie di compiti evolutivi, cioè il minore si trova a dover pian piano cominciare ad avere acquisire un pensiero critico, a creare una propria identità e a spenderla negli spazi collettivi e anche creando una propria dimensione personale, costruendo appunto una sua identità, un suo modo di essere, che in qualche modo necessita a volte non soltanto di figure di riferimento che sono gli insegnanti, i genitori, ma anche i coetanei, ma uno spazio dove può tranquillamente esprimere le proprie perplessità, i propri dubbi, il proprio stato emotivo, senza essere giudicato. In questo spazio, in questa relazione terapeutica che si viene creando, si dà l'opportunità al minore di poter avere un ulteriore punto di riferimento, una persona con la quale creare un rapporto di rispetto, fiducia, collaborazione, che sarà presente rispetto alle varie sue problematiche, perché sono nella norma averle, fino al raggiungimento di uno stato di sufficiente equilibrio con se stesso e col mondo.
Sappiamo che molti ragazzi chiedono di venire al suo sportello. Quali sono le principali motivazioni o problematiche che emergono?
Sebbene molti ragazzi si rivolgano allo sportello spontaneamente, diciamo che gli adulti di riferimento, siano essi docenti, siano essi genitori, sono quelli che, avendo già trascorso una fase evolutiva delicata, quale l'adolescenza, si accorgono, relativamente alla loro esperienza, tenete conto che i docenti negli anni incontrano centinaia di ragazzi, quando si accorgono che ci possono essere delle difficoltà, entrano in contatto con me e in qualche modo decidiamo insieme di condividere, di incontrare, di proporre al ragazzo, perché poi è importante che il ragazzo scelga di fare un percorso di sostegno psicologico, e si rivolgono appunto allo sportello per condividere. Quindi condividere significa pensare agli studenti o i figli in una dimensione evolutiva che ha necessità di essere il più possibile ampia e diversificata. Quindi, quando ci sono appunto degli adulti che si accorgono di alcune difficoltà evolutive di un minore, è importante che abbiano, ecco, questo poi denota la capacità di fare scuola, cioè un servizio di sportello significa dimostrare soprattutto agli studenti di essere pensati come persone e di conseguenza occuparsi delle loro fasi di crescita diventa una condivisione educativa condivisa tra adulti e minori.
Quali timori o emozioni manifestano maggiormente i ragazzi di oggi?
In realtà buona parte delle difficoltà mostrate dai studenti e dai minori in genere sono quelle appunto legate alla fase evolutiva. Possono essere a volte comprese o comprensibili per gli adulti che li circondano, a volte questo però non sempre accade. Di conseguenza ci possono essere appunto delle famiglie che ancora considerano i figli troppo bambini per poter rapportarsi a loro come persone che invece stanno costruendo i loro punti di vista e la loro identità, come invece possono esserci appunto situazioni di difficoltà in aprire un dialogo con i propri cambiamenti psicofisici, con il mandato sociale di diventare grandi, quindi l'acquisizione di tutta una serie di competenze sia relazionali, sia sociali, sia progettuali rispetto alla propria vita, vedi un percorso di studio.
A proposito delle difficoltà manifestate dai ragazzi, pensa che siano cambiate negli ultimi anni oppure sono generalmente simili?
Negli ultimi anni, dopo il Covid, certamente si è potenziata una forma di solitudine che in qualche modo viene avvallata anche dalla rappresentazione fantasticata dei ragazzi che ha a che vedere con i social, per esempio. Cioè molti ragazzi hanno 1000 amici, parola molto, molto, diciamo, che mette in una trappola la rappresentazione del minore rispetto a se stesso, al mondo, perché amici, io non posso mai avere una relazione con mille amici ogni giorno. Gli amici sono persone care con le quali parlo di me stesso e che seleziono in una gamma di opportunità di conoscenze. Quindi molto spesso attraverso questi media i ragazzi si percepiscono non soli, mentre questo va a contrastare la loro percezione di realtà, che magari, non avendo ancora degli spazi, dei gruppi, delle proprio dimensioni progettuali, vedi sport, vedi attività culturali, vedi spazi anche parrocchiali, qualsiasi dimensione dove costruire nella realtà una dimensione invece che possa aiutarli a crescere, quindi ad affrontare tutta una serie di situazioni, proprio di compiti, di ruoli che si hanno sia nel privato, quindi all'interno della famiglia, sia negli spazi aggregativi o anche nella scuola. Sì, alcuni ragazzi hanno mostrato, dicevo, dopo il Covid, in questa solitudine si sono anche aggiunte altre dimensioni che ancora sono anche da studiare come espressione di un processo sociale e culturale. Non so, atti diciamo di autolesionismo, il rapporto che molti ragazzi hanno con l'intelligenza artificiale, molti ragazzi per esempio non vanno da uno psicologo, ma hanno questa relazione costante con l'intelligenza artificiale che non ha capacità critiche e quindi di fatto si mettono allo sbaraglio rispetto a delle richieste che fanno in questa relazione con l'intelligenza artificiale, uso di sostanze. E sono tutte risposte che a volte e che la società offre e che a volte vengono utilizzate dai ragazzi in modo appunto compensatorio in qualche modo per poter diciamo dargli una dimensione di essere cresciuti abbastanza per gestire le loro forme di comportamento.
Ci può raccontare un caso, ovviamente per quanto possibile, che l'ha particolarmente colpita o sorpresa?
Nella mia esperienza ci sono state varie situazioni che mi piacerebbe presentarvi, ma tenendo conto del segreto professionale posso dirvi per grandi linee che a volte il problema a monte non sono i ragazzi ma sono gli adulti, nel senso che noi parliamo, fino adesso abbiamo parlato delle competenze evolutive del minore, ma non sempre gli adulti sono in grado o hanno raggiunto delle competenze adeguate al loro ruolo educativo. Capita per esempio, mi è capitato di una situazione in cui dei genitori non fossero in grado di capire il momento in cui il figlio faceva richieste d'altro tipo, nel senso voleva cominciare a essere visto con occhi diversi e voleva una relazione, diciamo, più fluida con i genitori, ma i genitori, considerandolo ancora piccolo, mi venivano i genitori allo sportello e mi dicevano il mio bambino, la mia bambina, quando invece c'era stato già anche uno sviluppo in quella persona che era il figlio o la figlia. Quindi a volte può capitare che i ragazzi non vengano percepiti da genitori come persone che sono in divenire. Possono essere stati bravissimi genitori nel crescere dei bambini, ma ancora mostrano una loro difficoltà nel crescere insieme ai figli. Cioè il ruolo di un genitore rispetto a un bambino è di un certo tipo. Lo sviluppo di questa relazione, quindi con un sostegno da dare alla creazione dell'identità del figlio come altro da sé, non sempre è una capacità che i genitori hanno e quindi questo può far soffrire, ritardare lo sviluppo, proprio la messa in scena, la rappresentazione di quelli che sono i bisogni, i desideri dei giovani. Quindi così come un'altra situazione che mi è capitata, di una mamma che non riusciva a comprendere che il figlio aveva delle difficoltà di attenzione e di concentrazione, costringeva appunto questo minore a studiare tutto il pomeriggio a casa mi riferiva a mio figlio non ha volontà. In realtà il lavoro che per esempio ho dovuto fare con questo genitore era quello di andare a far fare una valutazione al figlio sulle sue competenze, sulle sue difficoltà. Infatti il ragazzo soffriva di una difficoltà nell'attenzione e nella concentrazione. Riuscendo ad avere questa valutazione è stato possibile aiutarlo a essere anche più soddisfatto, perché coloro che non hanno avuto una valutazione in merito in realtà vivono un forte senso di frustrazione, perché poverini cercano di fare il massimo, ma non essendo aiutati attraverso metodologie in particolari, vedi sostegno o altre metodologie didattiche, in realtà con tutta la buona volontà non riescono a raggiungere neanche la sufficienza. Quindi questo crea una condizione di bassa autostima nella persona del minore, che influisce sull'opinione che ha di se stesso e sulla percezione che gli altri hanno di lui, e questo può sicuramente segnarlo negativamente.
Infine, sappiamo che lei è anche la referente del progetto Sblocchiamo il futuro. Ci può dire perché è importante un progetto simile a scuola?
Il progetto Sblocchiamo il futuro è un progetto che durerà 3 anni, che è stato selezionato a livello nazionale tra i 51 progetti significativi, importanti, quindi da attuare a livello sperimentale dall'ente finanziatore Con i Bambini. È un progetto che vuole, sia dal punto di vista della prevenzione ma anche della promozione, promuovere appunto il benessere psicologico degli adolescenti e dei propri contesti di appartenenza. Attraverso questo, una serie di azioni che sono rivolte agli adulti, vedi genitori, docenti, ma soprattutto nei confronti dei minori, si vogliono offrire delle opportunità, degli stimoli, delle situazioni culturali, aggregative, sociali, relazionali ai giovani, dove poter tirar fuori quelle loro risorse, finalmente essere ascoltati attraverso i servizi di sostegno psicologico e certamente creare una comunità educante tra gli adulti che permetta ai ragazzi di trovarsi in un contesto in grado di poterli ascoltare, rispondere ai loro bisogni, riuscire a dare delle risposte che siano il più possibile adeguate. Non a caso, elemento, oltre che tutte le attività laboratoriali, elemento importante del progetto Sblocchiamo il futuro è promuovere delle assemblee territoriali. Il progetto si rivolge, coinvolge il municipio 5º, 6º, 7º, 9º, 10º e 11º, dove attraverso i vari CAG, Centri di Aggregazione Giovanile, nello specifico per il nostro territorio del municipio 6º, cioè è coinvolto il CAG Godzilla, attraverso questi ragazzi, ma anche attraverso i ragazzi che sono nelle scuole, si promuoveranno attraverso anche dei laboratori e delle attività coinvolgenti nella vostra scuola. Per esempio è previsto, gestito dalla cooperativa Cospexa, capofila del progetto, il laboratorio di mappatura multimediale partecipata e il laboratorio di ping pong, il torneo di ping pong, che saranno ovviamente occasioni per far sì che i ragazzi non solo si cimentino nelle loro rappresentazioni del territorio, nei loro bisogni, ma tutto questo poi andrà a essere utilizzato per far sì che attraverso l'assemblea che ogni CAC farà nei propri territori, permetterà ai ragazzi di condividere i bisogni, di condividere delle proposte e affiancati dalle persone, dai referenti del progetto, potranno in qualche modo aiutare i ragazzi a farsi sentire dai punti di riferimento, dalle autorità competenti in questo senso, provando insieme a loro ad avere delle risposte ai loro bisogni.
Grazie dottoressa per la sua disponibilità e buon lavoro.
Tengo a ringraziarvi per la vostra disponibilità e per l'interesse mostrato. E comunque, se avete voglia di conoscermi, potete tranquillamente mettervi in contatto con i recapiti che compaiono nel sito della scuola o con i vostri genitori o attraverso i vostri genitori o i vostri coordinatori di classe. Buon lavoro e grazie ancora. Buona giornata. Ciao. Sotto un cielo che non sa. So.
parlare tra mura che non vogliono cambiare. Abbiamo mani, abbiamo idee, un battito che cresce in me. Accettiamo la sfida, lo senti anche tu.
Ringraziamo la dottoressa Sacconi per le informazioni che ci ha procurato e ci sentiamo nella prossima puntata di
Sblocchiamo il futuro.
Sblocchiamo il futuro. Ogni voce, ogni colore unisce il cielo, io e il cuore.